Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, nonostante il tempo non sia esattamente dei migliori. E oggi pomeriggio presentiamo un volume. Devo dire che avevamo programmato la presentazione a ridosso dell'anniversario della rivoluzione russa del centenario l'anno scorso, poi per ragioni organizzative abbiamo dovuto spostarlo, quindi ringrazio Nico Marcello Flores per la disponibilità a fissare un'altra data e quindi venire comunque ad Asti. Marcello Flores ha insegnato storia contemporanea a Siena, a Trieste,
prima a Trieste,
poi a Siena, e il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che è la rete degli istituti della resistenza e della società contemporanea italiani, a cui l'Istituto di Asti aderisce, ha studiato, sono molti anni che studia la storia dei comunismi e in occasione appunto del centenario della rivoluzione russa, della rivoluzione bolscevica, ha pubblicato da Feltrinelli questo volume, La forza del mito, la rivoluzione russa e il miraggio del socialismo, in cui traccia un bilancio storico e di quell'esperienza, sottolineandone la valenza di mito, di faro per i movimenti comunisti, ma anche genericamente e molto articolati anticapitalisti mondiali, che hanno comunque individuato in quell'esperienza o un punto di riferimento, o a quell'esperienza hanno mosso critiche pesantissime sulla base di valutazioni sulla degenerazione di quella esperienza. Marcello Flores aveva scritto con Nicola Calderano nel 1992, se non sbaglio, un bel volume intitolato semplicemente Sul PC, in cui proprio nell'anno successivo della trasformazione del Partito Comunista Italiano nel PDS con la Bolognina, si tracciava un bilancio storico e storiografico su quelle vicende. Quindi è sicuramente uno dei massimi esperti della storia dei movimenti comunisti e dei partiti comunisti, e anche ovviamente del Partito Comunista Italiano. Do un paio di indicazioni di carattere tecnico-organizzativo prima di uscire, per gli insegnanti che volessero avere la certificazione della presenza, c'è il foglio firme. Per ragioni di un imprevisto non abbiamo potuto avere la collaborazione della consueta libreria, a cui ci appoggiamo per avere alcune copie del libro. Chi lo desiderasse però può eventualmente lasciare il nome, raccogliamo le prenotazioni e ci occuperemo poi di farli arrivare e poi distribuirli agli interessati. Ciò detto, io lascio la parola a Marcello Flores, partendo da uno dei molti spunti possibili offerti da questo libro, che si riferisce proprio a uno dei termini fondamentali del titolo che rappresenta uno dei temi del volume, che è la forza del mito. Ecco, questo mito, c'è un passaggio in cui nell'analizzare il significato di questo termine, Marcello Flores richiama un volume di Paolo Striano, il più noto e più attento storico del Partito Comunista. che in un volume uscito credo nell'86, che si intitolava Le passioni di un decennio, riferito al decennio 46-56, due date importanti anche e soprattutto nella storia del movimento comunista internazionale. 56 è l'anno dell'ventesimo congresso del CUS, quindi l'inizio della destabilizzazione, ma anche l'anno della repressione di Budapest e dell'Ungheria. In quel volume Paolo Spriano faceva una riflessione sul mito sovietico e parlava esplicitamente in realtà di un innamoramento, di un amore che il movimento comunista, le organizzazioni comuniste, ma i singoli militanti avevano nutrito e alimentato al di là delle evidenti contraddizioni rispetto agli ideali di partenza di quell'esperienza. Nel volume Marcello Flores evidenzia alcune trasformazioni di questo mito. Io chiederei a lui di iniziare a parlarci di queste tappe fondamentali della strutturazione dello Stato bolscevico e della costruzione e la coltivazione di questo libro.
Grazie a tutti voi, grazie a questi entusiasti per l'invito, mi fa molto piacere essere finalmente qui, anche se quest'anno ci sono altri anniversari che verranno ricordati, insomma siamo abbastanza all'inizio, possiamo, anche perché poi insomma, la rivoluzione russa ancora nel 1918 ha delle tappe fondamentali. Io l'idea del mito l'ho presente fin da quando nel cinquantenario della rivoluzione russa, studente all'Università di Roma, partecipai a una grande iniziativa che vedeva gli studenti, direi tutti, quelli di sinistra, insoddisfatti, contrari o addirittura ostili al socialismo esistente in Unione Sovietica e che però guardavano all'ottobre, alla rivoluzione del 17, come un punto di riferimento che si sarebbe dovuto in qualche modo riprendere. E questo mito è continuato, possiamo dire, sia pure indebolendosi nel corso degli anni 70 e poi negli anni 80 si è praticamente sciolto con la crisi conclusiva alla fine del decennio, poi dell'esperienza comunista, prima nei paesi dell'Europa orientale e poi nella stessa Unione Sovietica, perché il comunismo che poi è rimasto, quello cinese soprattutto, ha acquisito già stava acquisendo nell'89 delle forme che di comunismo avevano poco, o comunque era molto problematico richiamarle e apparentarle alla rivoluzione d'ottobre. Il rapporto tra la realtà e il mito è sempre complicato, è sempre complesso, intanto perché il mito si fonda sempre su una realtà, non è una invenzione, almeno il mito moderno, ma anche quelli antichi per molti aspetti, non è una invenzione o costruzione della realtà, è la costruzione di un'idea, un valore, una speranza, un obiettivo che cerca di interpretare e di guidare anche la realtà. Ora, la realtà della rivoluzione russa è una realtà che credo ormai da un punto di vista dell'analisi storica è abbastanza chiara nelle sue dinamiche, e cioè una rivoluzione che porta quella di febbraio per la prima volta a un paese che non aveva mai conosciuto la libertà e un minimo di democrazia, neanche parziale, e che quindi dà vita a una esplosione di vitalità, di discussione, di libertà, nel giro di poche settimane nascono centinaia di giornali e nascono decine di organizzazioni politiche. Noi siamo abituati a pensare ai partiti più grandi, ai bolscevichi, ai mencevichi, ai socialisti rivoluzionari, ai cadetti, che erano i liberali, ma cioè, sono in realtà una quantità enorme perché c'è questa effervescenza. Ebbene, subito in questa situazione che è dominata dalla guerra, dalla crisi che ha portato la guerra, i bolscevichi decidono, sotto la guida di Lenin, che impone un punto di vista che inizialmente era suo e di pochi, a tutto il partito, l'idea di non passare per la fase della rivoluzione democratica e arrivare subito alla rivoluzione socialista e quindi arrivare a prendere il potere, quello che accadrà in ottobre, in quella che a lungo tempo è stata una discussione, ma è stata una vera rivoluzione o è stato un colpo di Stato. Io credo che come giudizio storico si debba dire che è stata tutte e due le cose, perché da un punto di vista tecnico è stato un colpo di Stato, cioè la presa del potere di un gruppo di minoranza armata che aveva le guardie rosse che erano più forti in quel momento dell'esercito del governo provvisorio. Ma solo tecnicamente, politicamente c'era stata negli ultimi due mesi una radicalizzazione delle masse sempre più forte che aveva portato, per esempio, il partito bolscevico ad avere la maggioranza nel Soviet di Pietrogrado e anche in quello di Mosca. Non in tutto il paese, come si vedrà nelle elezioni dell'Assemblea costituente, però nei due centri vitali sì, e quindi quella era per Lenin la legittimazione per poter prendere il potere. Il problema è di che tipo di potere, che tipo di potere si costruisce immediatamente. Per lungo tempo si è ignorato anche da parte degli storici un tentativo che aveva coinvolto molti, anche buona parte dei bolscevichi, quella cioè di cercare di costruire un governo di tutti i partiti socialisti subito dopo l'ottobre. Addirittura i ferroieri, che erano un sindacato fondamentale, perché c'era la guerra e quindi i trasporti erano cruciali, avevano deciso di scendere in sciopero se non si fosse fatta una riunione di tutti i partiti socialisti per un governo di tutti i partiti socialisti. Quindi si dava per assodato che i partiti borghesi erano ormai accantonati, ma si pensava che la rivoluzione socialista doveva comprendere tutti i partiti socialisti. Un punto di vista che Lenin e Trotsky invece rifiutano. Anche gli altri poi hanno, come dire, degli atteggiamenti particolarmente poco adatti al compromesso, quindi poi le colpe, se vogliamo dare la colpa di questo insuccesso, va distribuito equamente. Ma al fondo Lenin e Trotsky hanno l'idea che il partito bolscevico deve mantenere il monopolio del potere, perché quella è l'unica garanzia che un po' alla volta il socialismo si possa costruire. Questo è quello che non io, ma molti hanno chiamato il peccato originale della rivoluzione bolscevica. Un peccato originale che Rosa Luxemburg aveva già individuato con estrema chiarezza nel 1903 e poi di nuovo quando scrive poco prima di venire assassinata nel gennaio del 1918, in cui dice: la libertà e la dittatura non possono essere quelle borghesi, e per libertà socialista noi intendiamo la massima libertà per tutta la classe operaia e quindi anche per tutte le sue espressioni politiche. Pensare che solo un partito minoritario o maggioritario, da questo punto di vista poco importa, era minoritario comunque il partito bolscevico, potesse pretendere di avere il monopolio del potere, già costituiva una messa in discussione di quelli che erano per molti gli ideali socialisti dell'epoca. e gli ideali rivoluzionari. Gli anarchici saranno tra i più critici. Gli anarchici appoggeranno la rivoluzione fino in fondo durante la guerra civile, anche quando saranno già messi da parte, spesso arrestati, eccetera. Ci sono gli incontri che Emma Goldman fa con Lenin, che sono rivelatori. Li ha raccontati prima Emma Goldman, adesso abbiamo le prove anche negli archivi ex sovietici di questi incontri, in cui Lenin dice: la libertà è un'idea borghese. Quindi la libertà di stampa, la libertà, non le libertà. Gli anarchici non erano, per esempio, a favore dell'assemblea costituente, per loro il Soviet andava meglio, però l'idea era quella proprio che il Soviet poteva rappresentare un'alternativa alla democrazia rappresentativa dell'assemblea costituente, ma il Soviet subito viene svuotato, e lo si vedrà nel 1921 con la rivolta di Kronstadt, in cui il Soviet, che era sempre stato posto a esempio, il Soviet più rivoluzionario della rivoluzione del 1905, del febbraio del 17, dell'ottobre del 17, quello della base navale e degli operai di Kronstadt, si rivolta solo per chiedere di nuovo il potere ai Soviet e viene massacrata su ordine di Lenin e Stalin, mentre a luogo il decimo congresso del Partito Comunista, che stabilisce anche che la discussione interna al partito viene chiusa, che le frazioni, le correnti che prima esistevano e spesso litigavano aspramente ma pubblicamente fra di loro, c'era stata sulla pace di Brest-Litovsk dei conflitti incredibili dentro il Partito Bolscevico, non è più possibile, e quindi il partito avrà da quel momento solo una voce. E grazie a questa decisione poi Stalin, che diventa l'anno dopo segretario generale, che era considerata una figura burocratica di secondo piano, invece grazie a questo riuscirà in poco tempo a costruire il proprio partito. Allora noi abbiamo da una parte che la rivoluzione d'ottobre si configura con delle caratteristiche che non sembrano essere quelle che i socialisti, anche i socialisti rivoluzionari, si aspettavano. Però nello stesso tempo è una rivoluzione che ha vinto, e la vittoria crea il mito, lo crea dappertutto. Pensiamo alla stessa storia del Partito Socialista Italiano: non sono solo la minoranza che poi formerà nel 21 a Livorno il Partito Comunista d'Italia a essere affascinati dalla rivoluzione d'ottobre. Lo è la grande maggioranza del partito, dei massimalisti di Serrati. Addirittura Turati scriverà delle frasi encomiabili sulla rivoluzione russa come momento di svolta della storia fondamentale, perché è una rivoluzione vittoriosa, e in un momento in cui il socialismo sembrava essere stato sconfitto dalla guerra e dal non essere riuscito a impedire la guerra, la crisi della socialdemocrazia internazionale dal 14 sembra quasi definitiva, per fortuna non sarà, fa sì che questa vittoria della rivoluzione rappresenti un punto di riferimento, a cui si aggiunge anche il fatto che le notizie su quello che succedeva erano assai vaghe, erano di qualcuno che c'era, che scriveva delle lettere che arrivavano tre settimane dopo se andava bene. Quindi era tutto molto e molto confuso. E quindi immediatamente nasce questo mito, il mito della rivoluzione. E il fatto che in Russia si è fatta la rivoluzione fa pensare a tutti i partiti socialisti o comunisti, quelli che si sono già costruiti, che forse quello è un modello giusto, è il modello che può permettere di fare la rivoluzione anche in Europa. E quando in Europa invece la rivoluzione fallirà, in Germania tre volte, nel 18, nel 21, nel 23, in modi catastrofici, in Italia possiamo dire nel 20, il momento più alto che sembra di vicinanza alla rivoluzione, l'occupazione delle fabbriche. In altri punti in Baviera o in Ungheria, addirittura arrivando al potere per qualche settimana la Repubblica dei Consigli, che però è incapace di gestire il potere se non con la violenza, e quindi poi è immediatamente sconfitta, rimane questa idea che la rivoluzione russa possa rappresentare il punto di il faro, come è stato detto prima. E allora, sulla necessità di questo faro, Lenin, i bolscevichi, i comunisti russi costruiscono la loro egemonia, costruiranno una internazionale esattamente modellata su se stessi, con delle condizioni, le famose 21 condizioni di ammissione del secondo congresso, che costringeranno tutti i partiti socialisti a dividersi, a scindersi, a espellere così via, e quindi a rompere l'unità del movimento operaio che c'era sempre stata, e che sarà una delle ragioni gravissime delle vittorie dei fascisti in Europa. Questo in Italia è chiarissimo, in Germania è forse ancora più chiaro, ma lo è anche nei paesi dove i regimi autoritari un po' alla volta seguono la strada del fascismo. Naturalmente in questa divisione bisognerebbe fare la storia anche di Jotopo, o qualche punto della socialdemocrazia, che certo non è assolutamente immune da peccati, da errori, da settarismi, eccetera. Però l'idea bolscevica e comunista che la minoranza d'avanguardia possa essere quella risolutiva, perché il modello è quello russo, basta una piccola avanguardia che riesce, nel momento in cui la situazione oggettiva diventa più radicale, più mobile, eccetera, a cogliere l'attimo della rivoluzione. In Europa la società civile, le istituzioni sono molto più articolate, radicate, profonde di quello che era in Russia, e questo non sarà assolutamente possibile. Allora, la storia della rivoluzione in Russia, della Russia, io tocco un po' alcuni momenti, però insomma è grossomodo abbastanza nota: la morte di Lenin, la vittoria di Stalin, le sconfitte delle diverse opposizioni, fino a giungere alla metà degli anni 30 al grande terrore, che nella maggior parte è un terrore contro i propri cittadini, soprattutto i contadini, ma che è anche la distruzione definitiva e totale di tutti quei comunisti che avevano fatto la rivoluzione. Del comitato centrale bolscevico che decide all'inizio dell'ottobre la rivoluzione, a metà degli anni 30 sono sopravvissute solo due persone: Stalin e Alexandra Kollontai, che fa la diplomatica in Svezia, che quindi è insomma lontana da tutti gli altri sono stati uccisi, arrestati, qualcuno è morto anche di morte naturale, bisogna ricordarlo, insomma. Allora, mentre la storia della rivoluzione russa va avanti così, la storia del mito ha una sua dinamica autonoma, possiamo dire, legata ma autonoma, all'interno di un contesto che è la storia soprattutto del periodo fra le due guerre in Europa, ma è soprattutto la storia di un mito che riesce a rinnovarsi continuamente. Possiamo dire che ci sono una serie di miti che, quando uno si indebolisce un po', ecco che se ne aggiunge un altro e ridà vigore. Quali sono questi? Il primo era quello della rivoluzione, l'idea di come si fa una rivoluzione, la vittoria nella rivoluzione, in cui anche gli aspetti che, confrontati con gli ideali socialisti, sono i peggiori, e cioè il partito unico e il potere terribile della polizia segreta, della polizia politica, che certo non è il modello del socialismo che nessuno aveva in mente in quel periodo. Ma a parte quello, anche quello viene visto in qualche modo come la difesa della rivoluzione. Ci Successivamente è lo stato rivoluzionario che si è rafforzato. Quando tutti i paesi, tutti i partiti comunisti si schiereranno con Stalin, non sarà solo perché Stalin ha vinto e quindi bisogna schierarsi con i vincitori, ma perché c'è l'idea che lì c'è lo Stato socialista già in funzione e che bisogna difenderlo, perché quando diventerà possibile in un momento successivo la rivoluzione anche in Europa, lì si avrà un punto di riferimento importante. E quindi, se lo Stato socialista diventa sempre più autoritario e autocratico, anzi, è un segno di forza, è visto come tale, perché sta eliminando i suoi nemici. Il mito successivo qual è? Alla fine degli anni 20, come sappiamo tutti, c'è la grande crisi economica, la più grave crisi economica del capitalismo, che anche gli economisti borghesi credono che sia forse la crisi finale. Quindi è vista davvero come un'ultima spiaggia. Mentre c'è la crisi del capitalismo negli Stati Uniti, in Europa, l'Unione Sovietica fa i piani quinquennali, accelera la sua industrializzazione in un modo in cui in 5 anni, che poi diventeranno 4, perché il primo piano quinquennale addirittura si chiude un anno prima, si ottiene da un punto di vista proprio direttamente materiale, di produzione, eccetera, quello che l'Inghilterra capitalista aveva raggiunto in 50 anni. E quindi diventa un altro modello. Gli ingegneri americani, nessuno dei quali è comunista, che sono senza lavoro per la crisi, molti di loro vanno a lavorare in Unione Sovietica e, continuando a essere poco nulla comunisti, diranno: ma forse qui le cose, la pianificazione può funzionare. Poi torneranno a casa e appena le cose miglioreranno per gli Stati Uniti abbandoneranno, però hanno lasciato una ricchezza di testimonianze notevolissime da questo punto di vista. Quindi c'è il mito del socialismo come più capace dal punto di vista produttivo e industriale di quello che è il capitalismo, esattamente l'opposto di quello che poi sarà la fine del comunismo, cioè incapace di reggere la concorrenza su tutti i piani col capitalismo e quindi costretto a fare bancarotta. In quegli anni invece, tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, c'è questa idea, questo mito del socialismo come il grande obiettivo. Sarà pieno di economisti, laburisti, socialdemocratici, che guarderanno al modello sovietico come un modello da imitare almeno in parte, e che proprio per questo metteranno la sordina a quello che avviene nelle campagne, i milioni di culati cacciati via e mandati nei gulag, eccetera, eccetera. Subito dopo, un altro mito. Il nazismo ha vinto, l'Europa sta diventando sempre più fascista, l'Unione Sovietica è l'unico paese veramente antifascista, coerentemente antifascista. E lo si vede, si mette anche qui tra parentesi tutte le contraddizioni che appartengono a questi anni, lo si vede nella guerra di Spagna, dove le democrazie, Francia e Inghilterra, in nome del principio del non intervento, non danno una mano alla Repubblica, una mano che avrebbe significato la sconfitta di Franco all'inizio, si è data sul serio, e l'Unione Sovietica, all'epoca non si sapeva in cambio dell'oro, eccetera, è l'unica che interviene a favore della Repubblica, mentre Hitler e Mussolini danno una mano notevolissima e determinante a Franco. E quindi di nuovo l'URSS ha questo esempio di mito positivo che viene in tutto questo periodo. Andiamo anche all'altro mito, che non è l'ultimo, è il mito poi della Seconda Guerra Mondiale. è il mito di Stalingrado. Stalingrado rappresenta la svolta della guerra. Dal punto di vista militare non è esattamente così, o meglio, non è solo Stalingrado. Però nella opinione pubblica comune Stalingrado è la svolta che permetterà la sconfitta dei nazisti. Nel suo libro sulla resistenza, Claudio Pavone ricorda un esempio di un battaglione badogliano, quindi monarchico, che dovendo andare all'assalto, dopo tre ripetuti grida di avanti Savoia, rimanevano tutti fermi. A un certo punto uno di loro grida viva Stalin e tutti vanno all'assalto, perché rappresentava in modo emotivo, irrazionale, possiamo dire, si sapeva che quella battaglia comunque aveva cambiato le sorti della guerra. Ora, in tutto questo procedere di riti, non dobbiamo dimenticare però che ci sono anche tutta una sequenza di grandi delusioni, di grandi comunisti che all'inizio degli anni 20, a metà degli anni 20, alla fine degli anni 20, negli anni 30, abbandonano il comunismo, proprio perché guardano non più solamente il mito, ma guardano la realtà che stava accadendo. Io vorrei leggervi, non solo perché sono parole molto belle, ma perché è significativo di chi le ha scritto, quello che Kessler, che diventerà nel dopoguerra l'anticomunista più famoso sicuramente, scrive al momento del suo ingresso. È un po' lunga, ma ve la taglio qualcosa. Arrivai a Berlino il 14 settembre, il giorno delle infauste elezioni al Reichstag, il giorno che annunciò la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio dell'era di barbarie in Europa. A oriente del Reno, nel 1930, non c'era modo di sfuggire alla scelta tra fascismo e comunismo. Ora, questa è non la realtà, è l'immagine però di un giovane impegnato che decide di entrare nel mondo comunista nel 1930. L'anno in cui esce dal movimento comunista Ignazio Siloni, dirigente del Partito Comunista, che non accetta l'imposizione che Stalin ormai ha dato, che Togliatti e la maggioranza del partito ha accettato. Nel 1930 la conversione al comunismo non era una moda o una follia, era l'espressione sincera e spontanea di un ottimismo portato alla disperazione. Essere attratti dalla nuova fede, teniamo presente questa parola perché poi ci voglio tornare, essere attratti dalla nuova fede era, ancora oggi lo credo, un encomiabile errore. Sbagliavamo per ragioni giuste e sento ancora che con poche eccezioni, ho già fatto i nomi di Bertrand Russell e di Wells, coloro che sternirono la rivoluzione russa sin dall'inizio lo fecero per ragioni meno onorevoli del nostro errore. E qui la frase. C'è un abisso tra un amante deluso e chi è incapace di amare. Allora Kessler, che verrà accusato dai comunisti di essere il traditore per eccellenza, venduto, che i suoi libri rappresentano una distorsione inaccettabile della realtà dell'Unione Sovietica, è uno che ci crede, che ci ha creduto e che comincerà a mettere in dubbio la sua fede durante la guerra di Spagna e in modo definitivo come il patto russo-tedesco del 1939, dove molti avranno, è un momento di crisi terribile, come l'Unione Sovietica, che è il nemico acerrimo della Germania nazista, fa un accordo di cui una delle clausole minori, perché quelle più importanti è la divisione della Polonia, l'occupazione dei Paesi Baltici, ma una delle clausole minori è che tutti i comunisti tedeschi che si erano rifugiati nell'Unione Sovietica, il KGB li consegna alla Gestapo. E così avremo una figura che ci racconterà nel dopoguerra queste vicende, Margareta Buber-Neumann, moglie dell'ex segretario del Partito Comunista Tedesco, che era fuggito al momento del nazismo in Unione Sovietica e che nel 1937 è vittima delle purghe staliniane. Margareta, anche lei, l'anno dopo era stata arrestata e mandata nel Gulag, perché Stalin aveva inserito una nuova legge che diceva molto semplicemente: tutti i familiari di primo e secondo grado di un nemico del popolo sono nemici del popolo. E quindi automaticamente lei, come moglie di un nemico del popolo, lo diventava. Vedete, viene portata, data alla Gestapo, che la porterà a Ravensbrück, nel campo di Ravensbrück, e nel dopoguerra scriverà questo confronto tra il Gulag e i lager tedeschi. E quindi c'è dietro questo mito anche chi lo soffre, smette di crederci, vorrebbe fare altre strade. Sono tantissimi tra i dirigenti del quello che era stato l'artefice della propaganda dell'Internazionale Comunista, il tedesco Willy Mundelberg, che era entrato nell'Internazionale perché era il segretario dell'Internazionale Giovanile Socialista, quello che aveva fatto il grande controprocesso a Lipsia contro l'incendio del Reichstag, una persona geniale. Anche lui nel 38 si rende conto che non può più reggere questo stalinismo che ha distrutto e sta distruggendo tanti comunisti, e verrà ucciso dai comunisti stessi, lui stesso, come molti in quel periodo. Però il mito continuerà ancora dopo, perché alla fine di tutti questi, l'ultimo era Stalingrado, nel momento in cui la guerra fredda segna una divisione in due dei blocchi, in cui in un blocco è l'imperialismo, il capitalismo che incarna il nemico del movimento operaio, della classe operaia, dei movimenti popolari, non si può che stare dall'altra parte e trovare lì un punto di riferimento, anche se, come poi ci hanno raccontato molti dirigenti comunisti nelle loro memorie scritte negli anni 80 e 90, nessuno di loro avrebbe cambiato di vivere nell'Italia capitalista piuttosto che vivere nella Russia comunista o nella Germania comunista o nella Polonia comunista. E lo stesso Togliatti, quando viene chiamato da Stalin a dirigere il Cominform, dirà: no, io a Mosca non ci torno più, perché sa che sotto Stalin si può rischiare comunque di ritornare sotto processo, sanzione o eliminazione. E quindi di nuovo il mito che si crea attorno alla rivoluzione è quello di essere il baluardo del mondo ormai più ampio, perché ci sono i paesi dell'Europa dell'Est, c'è la Cina che ha vinto, eccetera, che sta diventando grosso. Il mito quindi si rafforza di nuovo, e l'ultimo proprio che possiamo dire è il mito della conquista dello spazio, che sembra porre alla fine degli anni 50 e fino all'inizio degli anni 60 l'Unione Sovietica in testa, in una gara che è tecnologica, che è culturale, che non è solo politico-economica, ma è anche quello sopra gli Stati Uniti, gara che poi invece negli anni 60 vedrà la ripresa degli Stati Uniti, che arriveranno per primi sul lavoro. Ecco, io ho cercato di seguire e capire perché il mito ha avuto questa forza, ha potuto continuare tanto a lungo, malgrado il fatto che sempre più si poteva conoscere quello che era accaduto e stava accadendo in Unione Sovietica. Questo è l'altro elemento centrale. Ora è vero che una gran parte delle cose nei dettagli, eccetera, noi abbiamo potuto saperle dopo l'89, dopo l'86-87, con le prime aperture degli archivi, con racconti veri e veritieri, però nella sostanza notizie su quello che era l'Unione Sovietica si avevano già da prima. Però di nuovo, se andiamo a vedere le testimonianze, le diari, le memorie di dirigenti comunisti, di chi è rimasto comunista fino alla fine e di chi invece se n'è andato prima, troviamo continuamente questa idea di dire: noi le cose anticomuniste non le prendevamo in considerazione. Kestrel e Siloni non venivano letti dai comunisti, perché l'unità rinascita dicevano: questi sono anticomunisti che raccontano menzogne, e quindi nessuno li prendeva in considerazione. Quando in Francia nel 1947 c'è un processo per diffamazione e Margareta Bouvernoyman va a testimoniare che esistevano davvero i campi in Unione Sovietica e che non erano come sostenevano i comunisti allora, si può ritrovare ancora Togliatti da Tribuna Politica dice queste cose, che non erano dei campi di rieducazione che in modo ottimo riuscivano a ridar vita a personaggi che erano stati criminali o moralmente depravati. Beh, quella testimonianza, molti comunisti francesi di questo processo in Francia scriveranno nelle loro memorie: a lei abbiamo creduto, perché si capiva che la sua testimonianza era veritiera, ma non si poteva buttare via il bambino con l'acqua sporca e quindi si preferiva accettare il punto di vista ufficiale di Mosca. Se pensiamo addirittura che un intellettuale come Jean-Paul Sartre, che nel 1946-47 è estremamente critico verso lo stalinismo e verso i campi di lavoro e di prigionia, cioè, e poi nel 52 riceve il premio Stalin e dirà: io sono schierato con la classe operaria, quindi non posso più criticare l'Unione Sovietica. Si capisce come anche delle persone assolutamente libere subivano questa influenza del periodo, del contesto. In quel momento era la guerra fredda, 52-53 sono i momenti forse peggiori della guerra fredda. E quindi è attraverso questo racconto di come il mito ha continuato a prosperare e in filigrana vedere intanto quello che succedeva nell'Unione Sovietica, che io ho cercato un po' di fare questo bilancio di 100 anni che personalmente mi ha portato a non pensare più che come pensavo nel 67 che il modello della rivoluzione d'ottobre era positivo, auspicabile, dovevamo cercare di replicarlo anche da noi, e però ho cercato di vederlo da un punto di vista storico, quindi senza fare discorsi politici o ideologici, ma vedendo anche perché quel mito ha avuto la forza, perché credo che per lo storico è importante capire perché le cose avvengono, non solo condannare, perché a condannare ci pensano i giudici, come il grande storico Marc Bloch diceva: noi storici dobbiamo comprendere e non giudicare. Grazie.
Sono due elementi che volevo sottoporre, che poi ovviamente lasceremo spazio agli interventi del pubblico. Da un lato, tu parli più volte e l'hai accennato alla fede, quindi la Chiesa comunista e che ha anche tutta una sua liturgia di auto celebrazione, di creazione di consenso. Dall'altro, oltre a quanti abbandonano il
comunismo, dopo esserne stati affascinati, innamorati convintamente, eccetera, ci sono anche tutta una serie di critiche, diciamo, dall'interno del mondo comunista di Gramsci, ma poi anche negli anni successivi, non solo i seguaci di Trotsky o l'ala, diciamo, socialdemocratica del movimento operaio. Per cui, ecco, quali sono le critiche dall'interno del mondo comunista che vengono mosse? Fa parte del mito anche una certa autogiustificazione in base alla quale tu parli anche di storia controfattuale, che non è che va di moda, ma insomma la storia non si fa con i se e con i ma. Ci sarebbe stato un primo periodo potenzialmente positivo che si conclude con la morte di Lenin, e poi se non fosse morto Lenin non ci sarebbe stato Stalin, quindi la degenerazione inizierebbe dal 1924 in avanti. Ecco. Quali tipi di critiche al mito dall'interno del mondo del movimento operaio?
Allora, la questione della fede volevo in effetti riprenderla, perché intanto già da subito, da dopo la rivoluzione, ci sono molti studiosi che nel corso degli anni 20, poi anche degli anni 30 e 40, parleranno non solo, a proposito del comunismo, di religioni politiche, cioè quei grandi movimenti ideologici del Novecento, che sono soprattutto quelli che poi esprimono stati e governi totalitari, che hanno una configurazione di tipo religioso, hanno bisogno della fede dei loro adepti e si muovono come organizzazione anche come una chiesa, in cui non solo c'è una organizzazione piramidale, diciamo dal Papa ai Vescovi, ma ci sono anche gli eretici da cacciare, da combattere, ci sono gli apostati, quelli che tradiscono se ne vanno, c'è l'ideologia che non si può mettere in discussione, mentre il marxismo era sempre stato, prima della rivoluzione russa, il terreno della grande discussione. Pensiamo alla fine del secolo precedente, la grande discussione sul revisionismo, è stata una discussione apertissima e estremamente interessante e attuale ancora oggi, si potrebbe dire. Ebbene, già da subito ci sono alcuni grandi personaggi che vedono questo aspetto religioso della vittoria del bolscevismo. Io vorrei ricordarne due, che non sono comunisti, ma sono due, diciamo, figure di livello enorme nella storia culturale del Novecento. Uno è Bertrand Russell, il filosofo inglese, e l'altro è sempre un altro inglese, l'economista John Maynard Keynes. Ebbene, entrambi, in modo diverso, Keynes aveva una moglie russa, quindi quando va in Russia nel 22, 23, 24 riesce anche a parlare con molte persone, eccetera. Russell ce l'ha più volte che scrive un bellissimo libro che ha successo proprio sulla natura del bolscevismo. Entrambi paragonano il bolscevismo all'Islam, a una religione che è intrecciata inesplicabilmente con la politica. Non è che dicono ovviamente è l'Islam, è la stessa cosa, ma è la stessa logica di ideologia totalizzante che diventa forza politica e che accompagna la vittoria politica, l'espansione e così via. E quindi è qualcosa che si coglieva da chi riusciva ad avere un'attenzione particolare, ma è soprattutto poi il modo in cui si organizza continuamente la Chiesa Rossa, l'ideologia comunista, i dogmi del comunismo. Cioè c'è più tardi il libretto rosso di Mao, ma prima c'è il breve corso, quella storia del Partito Comunista che scrive Stalin alla fine degli anni 30 e che viene letto, studiato, imparato a memoria non solo in Russia ma in tutti i partiti comunisti, quella è la Bibbia e la verità di quello che è successo, in cui Trotsky ovviamente è anche lui un traditore, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo aspetto estremamente forte. All'interno le critiche sono molte e diverse. Quello che colpisce, diciamo, sono due tipi di critiche, possiamo dire, quelle più di sinistra e quelle che poi invece ritornano verso la socialdemocrazia. Quelle che ritornano verso la socialdemocrazia sono molto importanti negli anni 20 e 30, perché sono anche teoricamente molto robuste e interessanti. Nel secondo dopoguerra la socialdemocrazia farà la scelta di Baden-Württemberg, cioè di dire il socialismo non è possibile, noi stiamo dentro il contesto del capitalismo per migliorarlo. E quindi è ovvio che quello non può più significare un punto di vista per chi invece vuole abolire il capitalismo. Gli altri fanno critiche spesso molto acute, ma non mettono mai, nessuno di loro mette mai in discussione, né Bordiga, nemmeno Gramsci da questo punto di vista, il monopolio del potere da parte del partito. Il fatto che il partito sia il detentore del potere, che è la vera antitesi del socialismo, perché se il socialismo è la libertà massima per la classe operaia, se c'è un partito che decide lui di rappresentare la classe operaia e di stabilire cosa è buono e cosa è cattivo per la classe operaia, evidentemente non. E questo chi è che lo capisce meglio di tutti, per esempio? Gli operai americani che dopo la crisi del 29 vanno a lavorare in Unione Sovietica. Sono operai comunisti che sono stati condannati spesso negli Stati Uniti per scioperi che hanno guidato, che quindi vanno pieni di entusiasmo a lavorare nelle fabbriche della industrializzazione sovietica e che poi non tutti riescono a tornare, ma quelli che tornano riescono a scrivere e dicono: ma come? Le cose per cui noi combattevamo negli Stati Uniti e andavamo in galera, per esempio la battaglia contro il cottimo, contro un tipo di organizzazione quindi che rendeva schiavo l'operaio a produrre sempre di più, qui è l'elemento fondamentale esaltato come se fosse il socialismo. Ecco, queste sono un po'.
Perfetto. Allora, ci sono delle domande?
Grazie mille, leggerò senz'altro il libro, anche perché la copertina è di per sé già un miraggio, il quadro è magnifico. Senta, volevo chiedere gentilmente due cose. La prima è un aspetto di curiosità. Mi affacciamo a quello che diceva Mario, la critica interna al movimento comunista. Vorrei sapere, c'è questa figura di comunista francese, Paul Mizan, e penso che lui appunto sia una figura chiave. Volevo sapere se di lui restano scritti critici. Penso che dopo il 39 addirittura si sia suicidato, sia stato comunque isolato. E un'altra domanda di curiosità brevissima, sì, in relazione anche a Gramsci, quindi se ho capito, lei dice che lui non metterà mai in discussione questo primato centralità del partito bolscevico. A me viene in mente, c'è sempre questo mito della priorizzazione dell'assemblea costituente, della costituente nei quaderni del carcere. Mi chiedo se questo è un elemento, anche forse una cosa risaputa, il fatto che non debba esserci una rottura nel paese occidentale rivoluzionaria, forse. Poi un'altra osservazione invece non politicamente corretta, poi mi taccio. Taccio definitivamente. Un'impostazione metodologica. Mi chiedevo, io personalmente sarei anche interessato a una lettura ideologica, filosofica, nel senso alto, della rivoluzione russa. Mi chiedo, studiando solo il mito, no? Cioè questo termine un po' sorelliano, una forza di attrazione, non si corre il rischio, appunto, è politicamente scorretto,
fa molto piacere che ti sia piaciuto, perché è il mio primo libro dove sono riuscito a imporre la copertina che ho scelto io all'editore. Questo è un quadro di Malevich e credo che è un quadro fantastico, perché Malevich, che ha vissuto fino a quando muore alla metà degli anni 30, in questa condizione di accettazione del regime comunista e poi del regime staliniano, ma insieme di volontà di continuare a combattere in qualche modo, e in questo quadro racconta il totalitarismo, una casa senza finestre e senza porte, un blocco unico, rosso, che è la rivoluzione, ma che non ha aria, non ha luce, non si sa bene come entrare, come uscire. È angosciante, ma è rivelatore di chi poteva solo con la sua arte provare a raccontare. Allora, Polnizan, che muore in guerra, non muore suicida, matura una crisi che già era presente prima con il patto russo-tedesco e scrive diverse cose, e sarà proprio per questo considerato dai comunisti un traditore. Le vicende di Nizan sono paradossalmente più interessanti nel dopoguerra, quando lui cioè è già morto, quindi non può dar più nessun fastidio, perché Nizan diventerà famoso in due riprese, quando scrive il suo romanzo più importante, Arte Narati, che diventerà poi il romanzo più letto nel 1968, per parlare di un altro anniversario. È quel romanzo che inizia, non esattamente, non permetterò a nessuno di dire che i 20 anni sono la stagione più bella della vita. Quindi un elemento della gioventù che si ribella ad essere considerata un'età felice. E negli anni 50 sarà continuamente accusato da intellettuali e scrittori comunisti francesi di essere stato un traditore. E solo per l'appunto negli anni 60 e nel 68 ci sarà questa rivisitazione e questa rivalutazione, che esisteva solo in ambienti non comunisti, ovviamente, da parte di Polnizan. Ci sono gli scritti che lui, anche in italiano, sono stati tradotti, ma da Guaraldi negli anni 70, quindi non so se si trova ancora, forse ce l'avete, in cui proprio a proposito del patto russo-tedesco scrive come sia vissuto e non possa che essere quello un tradimento del comunismo. Su Gramsci ha ragione. Gramsci però parla dell'assemblea costituente dell'Italia, e infatti Gramsci per l'Italia non vede la rivoluzione come fatta dal partito d'avanguardia. Gramsci ha abbandonato, mentre in carcere, l'idea che il modello della rivoluzione sia il modello sovietico, perché ha capito che è fallita in Europa proprio perché le condizioni sono diverse, e quindi fa tutta la sua riflessione sull'egemonia, su conquistare dentro la società pezzi che un po' alla volta sgretolino il potere e costruiscano case matte di socialismo, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista è vero, però, e forse non poteva fare diversamente, nei confronti della rivoluzione russa non fa mai un discorso che mette in discussione critica quello, come non lo faranno mai i trotskisti, per esempio, che pure, cioè, la rivoluzione tradita di Trotsky è uno dei testi più critici dell'esperienza sovietica, eppure Trotsky fino alla fine, fino alla vigilia del suo assassinio, difenderà Kronstadt, perché il partito ha ragione e chi si mette contro il partito va eliminato, che è una contraddizione rispetto a se stesso, perché infatti lui cosa dice? Dobbiamo creare una nuova internazionale, un partito, eccetera, ma l'idea che di per sé il partito abbia ragione non viene messo in discussione, come non lo mette in discussione Bukharin quando il processo del 1938 viene condannato e ucciso, e lascerà il testamento che fa imparare a memoria alla giovane moglie, che lo ripeterà ogni giorno fino al 1987, quando potrà, nell'epoca di Gorbaciov, dirlo e farlo pubblicare apertamente, e in cui Bukharin rivendicava l'essere un coerente comunista che aveva accettato di dedicare il suo sangue alla causa comunista consapevolmente, sapendo che alla fine il comunismo l'avrebbe rivalutato. Quindi questa idea che il partito è il massimo, che è una delle cause poi fondamentale dello stalinismo, eppure nessuno riesce a metterla mai in discussione fino in fondo.
Ho letto recentemente nel libro della Ari un punto che mi ha molto colpito, anche se non lo sapevo, cioè, ed è forse l'unico punto in cui Ari un po' un confronto diretto tra i geni e Stalin. E dice questo, cito mente: la differenza è che Jenny ogni tanto ammetteva di aver torto, lo ammetteva anche pubblicamente, Stalin mai. Perché per definizione un leader, un capo totalitario non può fare questa ammissione. Facendo questa ammissione scalza, diciamo, la radice stessa del suo potere, della sua autorità, della sua forza. Allora, mi domando, non so se sia solo un riferimento sulla personalità o se abbia anche un significato politico questa distinzione. Perché a me sembra che si potrebbe anche leggere in chiave politica e non soltanto in termini di confronto tra persone, però questa è una domanda che si accerta di me. Però domando a questo punto una seconda cosa: se invece di mito o di fede parlassimo di dogma, visto che il lessico ecclesiastico l'abbiamo sentito, perché io credo che mito e fede per certi versi aiutano a cose che indubbiamente hanno a che fare con la storia, con il senso dell'azione, però poi forse a un certo punto, quando si irrigidiscono e diventano qualcosa che non può essere negato per definizione, forse anche la categoria di dogma, traslata dal contesto ecclesiastico istituzionale, portata invece anche più pericolosamente sul piano della storia, diventa a questo punto una categoria che essere impiegata, ma è una suggestione che mi viene in mente.
Ma Lenin ha ammesso rarissimamente di aver sbagliato, e questo anche bisogna ricordare, però sicuramente Lenin ha sempre accettato il confronto aperto con chi non la pensava come lui, insultandolo magari, come insulta Bukharin e i comunisti di sinistra all'epoca della Pace di Brest-Litovsk, o nel libretto L'estremismo, malattia infantile del comunismo, era molto sanguigno da questo punto di vista. Una sanguinosità che noi purtroppo abbiamo ritrovato nei documenti usciti dopo il 91, 89, 91 dagli archivi, in cui nel corso della guerra civile i telegrammi che manda Lenin sono: uccideteli tutti, massacrateli, non lasciate vivo nessuno, cioè delle cose terribili da alleggerle, perché era la convinzione che il nemico andava distrutto. Però sicuramente c'è una differenza, tant'è vero che Lenin, l'ultima, diciamo, autocritica che fa nel suo testamento, quello che Stalin nascose poi, è quello del non aver capito bene chi era Stalin, che dice: rimuovete il compagno Stalin dal segretario del Partito Comunista perché è una persona inadatta da un punto di vista umano ai rapporti interpersonali. Cioè, una cosa non politica, psicologica, però di grande importanza. E certamente Io credo che tra Vienna e Stalin c'è una grande differenza, però credo anche che non si può dimenticare che i pali fondamentali, le fondamenta del sistema sovietico erano messi Vienna. Il partito ha sempre ragione, chi non è d'accordo con il partito c'è la polizia politica che ci penserà. Queste sono le due cose fondamentali. Sul dogma, da un certo punto di vista è vero, però il dogma parla a chi sta già nella Chiesa, il mito parla a chi non ci sta, e quei miti che io ho cercato di ripercorrere, di costruire, sono quelli che permettono continuamente nuove leve che fanno l'ingresso nella Chiesa comunista. Non è il dogma che li attrae, è il mito. Una volta entrati, poi si incasellano nel dogma, diciamo. Però se non ci fosse quella forza mitologica di appeal così, perché c'è stata la rivoluzione, perché l'industria sembra che vada a meraviglia mentre il capitalismo crolla, perché il nazismo che sembrava invincibile è stato sconfitto militarmente, se non ci fossero state quelle cose sarebbe stato difficile questi nuovi ingressi continui nel mondo comunista.
Allora, intanto ciao. Tu hai fatto un'analisi del livello intellettuale e dirigenziale dell'esperienza rivoluzionaria e hai dato delle cadenze fino alla guerra fredda. Mentre tu parlavi, a me venivano in mente le masse lavoratrici, come si diceva una volta, perché di fatto credo che questo mito della rivoluzione, che probabilmente può anche essere definita la speranza della rivoluzione, soprattutto nei paesi capitalisti, è il grande tramite di aggregazione delle masse più povere dei ceti subalterni, diceva Gramsci, rispetto alla loro possibilità di emancipazione. E questo è un elemento che diventa storia popolare e non solo intellettuale della rivoluzione. Tu arrivi fino alla guerra fredda, io ti racconto un episodio che porta questa visione che non si può parlare male dell'Unione Sovietica fino al 1975 e oltre, perché la presa di distanza di Berlinguer è dell'inizio degli anni 80. Allora, nel 1975 viene pubblicato il memoriale di Smirkovskij su come i sovietici hanno invaso la Cecoslovacchia su Giorni Vie Nuove, e Giorni Vie Nuove, poco dopo, chiude per mancanza di finanziamenti, quindi per una volontà evidentemente politica, sia del Partito Comunista sia delle cooperative che sostenevano questa esperienza di giornale popolare della sinistra, la vicenda poi personale del direttore di esclusione dal Comitato Centrale, ma indica sulle pagine di Giorni Vie Nuove, subito dopo la pubblicazione del memoriale di Smirkovskij, una reazione addirittura rabbiosa dei lettori, cioè del popolo comunista, rispetto a queste che erano poi indicazioni che erano molto note anche a livello cronachistico e giornalistico, anche se Smirkovskij spiega nel dettaglio come i sovietici abbiano tradito, no, anche la buona fede dei dirigenti cecoslovacchi e gli impegni che si erano presi. credo che questa convinzione, questa forza che dà, come dici tu, il mito della rivoluzione russa al corpo collettivo e non individuale delle masse popolari sia un elemento di grande importanza anche per la nostra storia nazionale e per la storia europea. Mentre tu parlavi mi è venuto in mente la bellissima scena finale, bellissima dico per me perché mi ha commosso, la bellissima scena finale del postino di Troisi, le facce di quei poveri che si aspettavano, non certo la metafora di Neruda, ma la loro liberazione. Ecco, questo mi pare che sia passato attraverso tutte le varie contraddizioni e distinguo nel movimento, quello che si chiamava il movimento operaio. Era, a mio avviso, una speranza, oltre che un mito, anche perché sul mito c'è questa osservazione che ha fatto prima Roberto Gatti, interessante, cioè perché tu hai usato questo termine mito.
Ma sono pienamente d'accordo. Ora, un libro di storia non è mai un libro onnicomprensivo, ma io credo in qualche luogo di averlo detto che il mito, che è quello di cui io mi sono occupato, non avrebbe potuto avere successo se dietro non ci fosse stato questa speranza di cambiamento, questa volontà di lotta contro il capitalismo. Quello che è certamente l'elemento di base che permette poi ai dirigenti, che permette neanche ai dirigenti di costruire il mito, perché il mito per certi aspetti si costruisce da solo, ma i dirigenti lo utilizzano poi in un modo che va in una direzione piuttosto che in un'altra, e questo lo vediamo in tutti i momenti di crisi. Nel patto russo-tedesco o nel 1956, che sono i due grandi momenti di crisi, e lì ci sono migliaia e migliaia di operai che sono sconvolti e delusi e si sentono traditi e abbandonati, proprio perché non riescono più a capire come è possibile che quella speranza che avevano riposta possa diventare o l'alleanza con il nazismo o possa diventare il ritenere che Stalin, osannato fino a poco tempo prima, risulti invece uno dei peggiori criminali della storia. Naturalmente poi la speranza ha il sopravvento e quindi continuerà il mito anche successivamente, però indebolito. Dopo il 56 come mito sarà più anche nei confronti, parliamo anche solo dell'Italia, dei rapporti tra le masse italiane e il Partito Comunista dopo il 56, soprattutto con gli anni 60, anche se non si è ancora arrivati a Berlinguer e all'esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione, ma sarà un rapporto più laico, più moderno, meno mitologico e anche meno religioso da questo punto di vista. Il Partito Comunista degli anni 60 non è un partito, è un partito chiesa per certi aspetti, più formali, però, perché espelle lì e non è d'accordo ancora nel 68, cioè, però non è come lo era negli anni 30, in cui davvero il dogma era invece un cardine fondamentale. Quindi no, penso che tu abbia ragione, però lì bisognerebbe che ci fosse qualcuno che fa una bella storia sociale e che quindi racconta questo
in un po'. 68, con quel libretto sul 68, proprio individuare come questo concetto di rivoluzione poi viene assunto al di fuori, cioè in polemica con il Partito Comunista proprio dalle nuove generazioni, anche su forme di estremismo politico, addirittura di azione.
un'azione armata, quindi lì ci è già arrivato.
A proposito finito, forse il momento di passo dall'esterno è il brezhnevismo, no? Perché parallelamente all'esplodere del 68 dei giovani generazioni, l'Unione Sovietica presenta una immagine quasi gerontocratica, no? Di immobilismo ingessato, eccetera. Un mito che si risveglia dall'esterno, però, con Gorbaciov. Allora, in quegli anni l'Unità aveva pubblicato un volumetto intitolato appunto Se vince Gorbaciov, quasi l'ultima speranza, l'ultima possibilità di riforma dall'interno. In realtà i sondaggi dicono che Gorbaciov era molto amato all'estero, ma aveva assolutamente nessun seguito, o molto, un seguito molto relativo e molto basso, infatti poi questo lo ha portato alla sconfitta all'interno. Ecco, il discorso della dissoluzione dell'Unione Sovietica, che coincide anche con una dissoluzione, se non del mito, oramai tramontato, dell'ultima speranza rappresentata dal riformismo di Gorbaciov.
Ma effettivamente gli anni di Gorbaciov rappresentano ovunque, credo, detto, non detto, sperato, tenuto dentro da parte di tantissime persone, l'ultima speranza. La speranza che quel comunismo, che ormai non si poteva che criticare per la sua storia passata fin dall'inizio, ormai, però si potesse modificare e potesse quindi uscire in un modo diverso, ancora non più capitalista, e però con degli aspetti di libertà e democrazia che tutti ritenevano ormai necessari e inevitabili. Ed è su quello che crolla poi il mito e addirittura l'idea che il socialismo fosse possibile. Perché lì si dimostra che non è possibile. In quel momento ci sono due strade, quella russa di Gorbaciov e quella cinese di Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, che ha vissuto emarginato la rivoluzione culturale e che poi è riuscito a ritornare, capisce a modo suo che le cose sono due. Uno, mantenere da comunista il monopolio del potere al partito e quindi chi se ne importa della democrazia, però far andare avanti l'economia e quindi permettere al paese di rinnovarsi, modernizzarsi, arricchirsi, che è quello che succede ancora oggi. Quella è una strada. Poi dopo credo che difficilmente, io non sono un teorico né dell'economia né filosofia, credo difficile per chiunque parlare della Cina come di un paese comunista, insomma, ovviamente. Gorbaciov che cosa fa invece? Siccome individua nella democrazia, nella mancanza di libertà, il momento cruciale, punta lì le sue carte, le punta anche sull'economia, dove però le cose sono più difficili, dovrebbe andare per le lunghe, quindi lì ha il consenso minimo che tu dicevi prima. Sul terreno della libertà ha un grande consenso, ma a un certo punto si trova in mezzo a chi dice: va bene, se siamo arrivati a questo punto, mettiamo la libertà di creare quanti partiti vogliamo, cioè la democrazia pura e semplice, e chi a quel punto invece dice: no, torniamo al nostro monopolio. E lui lì in mezzo, in più scoppia le questioni delle nazionalità, che quello che travolge alla fine l'Unione Sovietica, non ce la fa a reggere. Però è quella, come fa un comunismo che si è retto, si è costruito anche economicamente, successi, insuccessi, cioè sulla base del dominio di un solo partito, ad abbandonare quell'aspetto lì? Non può. Quando lo fa, diventa un un regime come gli altri, e quindi non può che accettare anche le logiche economiche degli altri. Poi dopo. Lì secondo me c'è l'esempio che poi quando ormai parliamo di capitalismo non sappiamo più di che cosa parliamo, perché il capitalismo che c'è in Russia, quello che c'è negli Stati Uniti, quello che c'è in Nigeria, quello che c'è in Brasile, quello che c'è in molti paesi dell'Europa, sono cose molto diverse tra loro. Sì, hanno due o tre aspetti comuni, ma insomma, la proprietà privata, certamente. E infatti era la grande vittoria che permette di iniziare il mito della rivoluzione. Lì non c'è più la proprietà privata, punto. E quindi quello, per chi è contro il capitalismo, vede il capitalismo come sfruttamento, eccetera, è fondamentale. Dopo l'89 non c'è più una forza, una speranza anticapitalista. Tant'è vero che anche i movimenti che ci saranno successivamente, dai movimenti contro la guerra ai movimenti global di varia natura, saranno tutti solo negativi. Cioè non vogliamo questo, siamo contro questo, ma nessuno avrà l'elemento positivo che invece nel 17 c'era. Vogliamo il socialismo.